Nuova Spaziale.
Grazie a voi tutti. Ciao. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao.
Noi, dopo aver ascoltato Daniele Azzolini di Matchpoint, siamo pronti per la prima rubrica di questa puntata, che è
lo Scofield's Corner.
Scofield's Corner.
L'opinione di Fabio Colangelo.
Sì, Fabio Colangelo ha indovinato i pronostici di Barletta.
Grande,
lo volevamo dire subito, perché ci tenevo, visto che ultimamente era stato criticato da alcuni per i pronostici, che invece in realtà ha sempre abbastanza indovinato. Questa volta lo vogliamo dire in apertura, Fabio.
In effetti è vero, non capisco perché vengo criticato per questa cosa, che poi noto che bene o male in qualche modo insomma mi arrangio sempre, però vabbè.
Diciamo che sul sito quelli di Miami degli italiani non è che li abbiamo proprio presi tutti, eh.
No, quello è stato, dai, un incidente di percorso, chiamiamolo così, dai.
Va bene, va bene. A proposito di questo incidente di percorso, cosa ne pensi? Non so se hai sentito quello che stava dicendo Daniele Azzolini sugli italiani e sul movimento in generale sportivo, non soltanto tennistico. È un momento piuttosto negativo, anche al femminile non è che siano arrivati questi grandissimi risultati che invece salvavano la faccia in genere.
È vero, sì, io sono arrivato a casa 5 minuti fa, quindi ho sentito proprio solo l'ultimo pezzo di Azzolini. Comunque sì, come dici tu, ultimamente anche le ragazze non stanno facendo benissimo, sempre meglio dei maschi, ma comunque si fermano al secondo, terzo turno al massimo. Direi che era preventivabile, perché comunque Pennetta e Schiavone hanno fatto una stagione ad altissimo livello, quindi ci poteva anche stare che ci fosse un minimo di calo di forma, un minimo di appannamento. Credo che loro due soprattutto riusciranno a tornare comunque in breve tempo ai risultati dell'anno scorso. Forse non riusciranno a replicare i risultati dell'anno scorso, ma comunque faranno sicuramente meglio di queste settimane.
Certo.
Mentre le altre devono comunque chiaramente combattere anche ogni tanto con dei sorteggi, che come è successo alla Vinci, che quando al terzo turno incontri Venus Williams, insomma non è che puoi fare, cioè, se puoi fare quello che è il massimo, però dipende anche dall'avversario che incontri, ecco.
Senti Fabio, so che hai avuto modo di parlare con Fabio Fognini al rientro in Italia dopo la trasferta americana, e siccome ha avuto qualche problemino anche al polso, volevo sapere se avevi qualche news, se avevi parlato con lui.
Guarda, domattina va a Montecatini a fare due analisi, due visite, risonanza magnetica, un'altra che non ho assolutamente capito cosa sia, e di questa strana avrà l'esito domani pomeriggio, della risonanza il giorno dopo. Nel frattempo continuerà le terapie che stava già facendo a Miami, e dopo che saprà l'esito di queste visite deciderà se giocare a Casablanca settimana prossima, che mi sembra di aver capito non sarà facile, perché comunque lui non gioca già da 4-5 giorni e mi dice che avverte male anche in alcune situazioni senza la racchetta in mano, quindi a occhio è dura riuscire a disputare un turno settimana prossima, però almeno riuscire a riprendersi per Monte Carlo, dove lui ci tiene particolarmente a far bene, ecco.
Speriamo davvero, visto che già ha avuto un problema al polso l'altro, qualche tempo fa, aveva saltato per un'operazione tantissimi mesi. C'è una domanda che riguarda sempre gli italiani e la programmazione, visto che ne abbiamo parlato spesso di programmazione,
sì,
con te Fabio.
Domanda di Nicola De Paola. Allora, secondo te ha un senso tecnico giocare uno dopo l'altro Indian Wells, Caltanissetta e Miami come ha fatto Lorenzi? Non sarebbe stato meglio fare una tappa a Sunrise? Chi sarà a fine anno numero uno d'Italia? Grazie.
Sì, poi aggiunge questa postilla.
Innanzitutto vorrei fare gli auguri a Nicola.
Grazie Fabio.
Prima cosa, che prima non ho avuto il tempo, è la prima domanda gli faccio.
Grande.
E poi allora, che se ha un senso tecnico giocare in The Wild Card in fretta? No, assolutamente no. Credo che Paolo abbia deciso di andare a Miami all'ultimo momento, è entrato in tabellone, perché se no si sarebbe iscritto alle qualificazioni di Miami, e quindi avrebbe disputato ovviamente Sunrise e poi le qualificazioni di Miami, o nel caso, come è successo, è entrato all'ultimo momento, avrebbe disputato il tabellone. A mio avviso, visto che è entrato all'ultimo momento, comunque per un giocatore come lui, che questi tornei non li ha mai disputati in tabellone, diciamo che ha voluto fare, insomma, lo capisco da un certo punto di vista.
Tra l'altro poi è quello che è andato più vicino a vincere con Cela, esatto, al primo turno, quindi insomma ci è andato, esatto, veramente molto vicino. Per quanto riguarda chi sarà a fine anno il numero uno d'Italia, puoi dire se vuoi Flavio Cipolla, perché Flavio è in collegamento con noi. Ciao Flavio, in diretta da Napoli.
Ciao ragazzi, buonasera, ciao a tutti.
Siamo in linea anche, ciao, con Fabio Colangelo, che credo tu conosca abbastanza bene.
Sì, ciao Fabio.
Ciao Flavio.
Senti Fabio, là, facciamo una pausa un attimo con te e sentiamo da Flavio un po' un commento su questi primi mesi di stagione. Un ottimo inizio, Flavio, nei challenger di challenger di Numea, che ti ha visto arrivare in finale. Poi c'è stato un momento invece di difficoltà e da qualche settimana hai ripreso a giocare un discreto tennis, se non vado errato.
Sì, ho avuto un buonissimo inizio a Numea, ho perso in finale, poi non ho fatto punti per un po', ho anche giocato, devo dire, torneo, ho fatto delle qualificazioni, torneo in Sud America, un challenge in Marocco, molto ho giocato tornei molto forti, quindi non era comunque facile. Ho giocato fino a 2 settimane fa, ho giocato un challenger 125.000 in Marocco, lì ho giocato bene, ho battuto un buon giocatore, Kalcic, e ho perso nei quarti. Quindi no, ho sempre giocato benino, devo dire, a parte in Australia, proprio agli Australian Open, a parte lì ho sempre giocato benino, quindi non è che sono abbastanza contento del livello che sto scrivendo. Come ho detto, ho giocato molto forti, ci sono pochi tornei in questo prima parte di stagione, quindi sono tutti molto forti, il livello è molto alto, quindi può succedere di non vincere tante partite.
Tra l'altro stavo proprio guardando, parlo sia con te Flavio che con Fabio, il tabellone di Napoli, è veramente... ci sono giocatori di livello molto molto alto. Per quanto riguarda il lavoro tattico e tecnico che hai fatto Flavio in questo inverno, io notavo, l'unica partita che ho visto è quella con Kavcic, collegandoci io e Nicola qui con i canali marocchini, siamo riusciti a vedere il match con Kavcic, e devo dire che la mia impressione è che con il dritto tu sia ancora più sicuro e che lo riesca a tirare anche con più forza, non so se è solo un'impressione di quel match.
Sì, no, sto cercando comunque di giocare in maniera un pochino più aggressiva rispetto al solito, e in quel match ho giocato molto bene, il giorno dopo un po' meno, ho ancora un po' troppi alti e bassi, e comunque sono, sotto quel punto di vista sono migliorato abbastanza, e quindi come ho detto prima sono abbastanza contento del livello che sto esprimendo, poi adesso devo un attimo iniziare a eliminare un pochino gli alti e bassi.
A questo punto chiedo a Fabio, visto che analizziamo sempre con te Fabio le partite degli italiani, di analizzare tu il match di Flavio con Delbonis e poi chiediamo a Flavio cosa ne pensa. Come lo vedi tatticamente il match con Delbonis, un mancino argentino, ricordiamo?
Ma credo che Flavio possa dargli fastidio, perché comunque Delbonis mi sembra un giocatore che potrebbe patire il gioco di Flavio, i cambi di ritmo, le smorzate, poi oltretutto ho saputo, mi hai detto tu settimana scorsa, che non è in un grossissimo momento, quindi credo e spero che per Flavio sia una buona chance per andarsi a giocare al secondo turno con Starace.
Flavio, sei d'accordo?
sì, veramente Delbonis è un giocatore che conosco molto bene, l'ho visto giocare soltanto un paio di volte e anche un pochino di sfuggita. Non mi ci sono mai allenato, non ci ho mai giocato in torneo, quindi non so bene, non lo conosco benissimo, non lo so. So che gioca bene, è giovane, buonissimo servizio, buonissimo dritto, si muove così e così, non lo so, non saprei che dire.
Flavio, ci sono delle domande che sono arrivate sul sito per te.
Sì, allora la prima, okay, va Nicola De Paola. Il tuo obiettivo stagionale è quello di rientrare nei 100? Giocherai altre qualifiche nel circuito maggiore come hai fatto in Sud America?
Sì, l'obiettivo principale sì, è quello di rientrare nei 100. Sì, giocherò quando potrò, giocherò qualificazioni tornei più grandi. Infatti, se perdo qui a Napoli, la prossima settimana vado a Casablanca a giocare le quali. E poi mi sono iscritto a Monte Carlo e Barcellona. Monte Carlo sono fuori dalle quali, però aspetto per vedere se entro alla fine.
Perfetto, c'è un'altra domanda.
Sì, Tony71, Cipo, cosa stai organizzando per tornare dove ti meriti, cioè nei top 100?
Cosa sto organizzando?
Sì, questa è una domanda un po' così, sono curioso di vedere come rispondi.
Mi alleno e cerco di migliorarmi e di vincere più partite possibili. Questo, tutto qui.
Fabio, che devi organizzare, Flavio, per entrare nel centro?
No, mi è piaciuta questa domanda, in effetti. Cosa devi organizzare? Una domanda un particolare, sì, per un giocatore di tennis.
Devi rispondere anche tu, però.
Devo rispondere anche, sì, anche deve tu. Fare, credo che non debba fare molto niente di diverso da quello che sta facendo. Conosco Flavio abbastanza bene da sapere che sta facendo tutto quello che gli serve, e deve solo mantenere una buona condizione fisica e credo che possa tornare dove era l'anno scorso.
Prima di continuare con te, Fabio, un'ultima domanda per Flavio, poi lo salutiamo che domani giocherà il primo turno a Napoli. È stato un po' difficile, Flavio, ricominciare dai Challenger dopo che ti eri abituato a tornei molto più importanti, anche e soprattutto a causa degli infortuni. L'anno scorso hai perso parecchie posizioni e da giocare sempre Grande Slam in tabellone, ATP, non sempre in tabellone ma comunque spesso. È stato un po' difficile mentalmente, almeno all'inizio?
Sì, beh, chiaramente giocare per noi più grandi è sempre più bello, più stimolante, però a parte che non è quest'anno che ho giocato così tanti challenge, comunque sono andato a giocare di Australian Open, sono andato in Sud America, ho giocato anche il challenge di Marrakesh, che è un challenge grosso, un 125, possiamo dire quasi
un mezzo ATP, sì.
Sì, quindi no, sì, comunque no, non più di tanto, certo, è chiaro che fa più piacere, ci sono magari anche più motivazione, più stimolante giocare a tornei grandi, però poi adesso il livello è talmente alto anche nei challenger che sembra di essere nei tornei più grandi anche.
Ecco, quanti, questa è una cosa che ti volevo chiedere, perché ne avevo parlato pure con Gianluca Nasso settimana scorsa, e ogni anno noi, parlando anche con voi giocatori, e ci accorgiamo anche da fuori che il livello è sempre più alto anche nei tornei tra virgolette minori, però a me sembra che ogni anno questo livello aumenti comunque. Non so se è possibile, sì, o se è solo stata un'impressione.
No, è decisamente così, secondo me. Anche il livello medio si è alzato in maniera impressionante. Nei challenger, sia nei challenger che nei future, nei challenger ormai proprio tutti giocano bene. Prima, voglio dire, i giocatori primi 100, intorno al 100, era difficile, comunque facevano fatica prima dei quarti, delle semifinali. Qualche anno fa, adesso un giocatore primi 100 può tranquillamente perdere al primo turno.
Sì.
Il livello, secondo me, ogni anno si alza ancora di più.
Flavio, io ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo per domani, ovviamente per il resto della stagione. Speriamo di vederti a Monte Carlo, noi ci saremo, speriamo che tu possa entrare.
Beh, tu sarai.
Speriamo, sì.
Ciao, cosa? Flavio. No,
stavo parlando con te, Ale.
Dico, sì, no, io sarò anche a Napoli, però insomma a Monte Carlo è lì che speriamo di poterti vedere insieme. Flavio Cipolla, grazie e a risentirci prestissimo qui su Nuova Spazio Radio. Fabio, tu rimani invece con noi. Ciao Flavio. Okay,
grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao.
Fabio, allora vediamo invece i pronostici con... Che succede? Vediamo i pronostici, Fabio, con di Napoli. Allora, partiamo dalla parte alta, andiamo direttamente in tabellone. Starace e Decud?
Starace.
Bene, del bonus Cipolla, a questo punto che non c'è Flavio in collegamento, puoi anche dire chi vince.
Infatti, no, prima mi ho messo in difficoltà.
Lo sapevo, però dovevo dirlo.
Flavio, però...
In realtà non era previsto, non era previsto il collegamento simultaneo, però purtroppo è successo, mi dispiace.
Siamo molto scaramantici, quindi no, credo che vinca Flavio.
Perfetto, poi abbiamo Matteo Trevisan che gioca contro Pere Riba a Madrid, che ha vinto tra l'altro il torneo di Barletta, quindi sicuramente in forma, ma sicuramente anche un po' stanco, visto che ha fatto delle vere e proprie battaglie. Come vedi questo match?
Vedo, dipende come hai detto tu, dalle condizioni in cui arriverà Riba da Barletta, che come hai detto tu ha vinto il torneo, ha fatto tante battaglie. Lo vedo un giocatore molto ostico per Trevisan in questo momento, perché comunque nonostante Trevisan sia in un ottimo momento, Riba è un giocatore molto solido, la palla molto pesante, è anche lui giovane, mi sembra che abbia un anno in più di Trevisan, quindi comunque anche da quel punto di vista non dovrebbe patire il fatto di giocare contro il giovane in ascesa, quindi vedo favorito Riba se è ancora in condizione, non è troppo stanco dalla vittoria di Barletta, anche se spero di sbagliarmi ovviamente.
Bolelli Kukushkin.
Bolelli, Kukuskin, direi Bolelli.
Sì, anche perché insomma, penso sulla terra le caratteristiche di Kukuskin, non, che insomma è uno che tira, danno forse meno fastidio di un Riba a Bolelli.
Sì, credo anch'io. Poi, esatto, comunque, avendo giocato la semifinale settimana scorsa, è riuscito a vincere qualche partita, è riuscito a prendere un po' di condizione, di abitudine al match. Kukuskin, come dici tu, non è un giocatore che dovrebbe sulla terra battuta metterlo in grossima difficoltà, anche se dovesse capitare la giornata in cui gli sta tutto dentro, è un giocatore difficile da incontrare.
Poi abbiamo Volandri contro Jorge Aguilar.
Direi se sta bene Filippo facile.
Ecco, questa è una bella partita, Golub e Varnaboldi. Varnaboldi si è qualificato per il tabellone principale vincendo anche dei bei match.
Questa è una bella partita, sì, perché sarebbe favorito Golub, però lui so che patisce molto giocare contro i giocatori mancini, ha sempre fatto molta fatica, negli ultimi tempi meno, ma all'inizio faceva proprio molta molta fatica a giocare con i mancini. Arnaboldi arriva comunque rodato dalle qualificazioni, ha vinto delle belle partite. La terra sicuramente, anche in questo periodo magari in cui non sarà rapidissima, non è la miglior superficie per Golub, quindi potrebbe anche scapparci la sorpresa, anche se vedo favorito ancora Golub.
Poi abbiamo un Aldi Fabiano che, se non ricordo male, non mi ricordo se è a Caltanissetta l'anno scorso da qualche parte, è durata 4 ore. Secondo me
questo sì, l'anno scorso a Caltanissetta ero presente.
Eri presente, ecco. L'hai vista tutta? L'hai vista tutta?
No, ogni tanto passavo, erano sempre in campo, quindi hanno prenotato il campo per 5 ore.
Infatti, questa secondo me prova. Aldi sta giocando molto bene, però è una partita comunque complessa da analizzare, mi sa.
Sì, perché comunque anche Fabiano credo stia giocando bene e hanno un tipo di gioco, insomma, che fanno fatica tutti e due a farsi il punto, sono due giocatori che comunque concorrono e devo dire che quello che ho visto l'anno scorso Caltanissetta è che tutti e due facevano fatica a mettere in difficoltà l'altro, non hanno un ritmo di gioco molto così alto da vincere col ritmo nei confronti dell'altro, quindi sarà sicuramente una partita molto difficile.
Magari non 4 ore ma 2.5 probabile.
Ecco, esatto, poi chiaramente domani 6-2-6-2 per qualcuno in 50 sì. minuti.
Bene, comunque poi devo dire che l'altra volta quando hai voluto dare il pronostico al contrario Zemli a Bolelli, poi ci hai preso, quindi su questo siamo andati bene. Ultimo incontro, Lorenzi Tomic. Tomic sulla terra è un po' un rebus ancora, secondo me.
Esatto. Io Tomic l'avevo visto solo al Bonfiglio, mi sembra un paio d'anni fa, sulla terra, e non mi era piaciuto per niente. Proprio poco, e si vedeva anche che lui non amava proprio giocare sulla terra battuta. Non so neanche se ha giocato degli incontri sulla terra battuta prima di questo, quindi credo che Paolo dovrebbe riuscire a superare l'ostacolo, dai.
Bene, siamo arrivati alla conclusione dei match italiani a Napoli e Fabio, come sempre, grazie per il tuo collegamento e ci sentiamo sia sul sito spaziotennis.com che ovviamente lunedì prossimo sempre in diretta qui su Nuova Spazio Radio.
Grazie anche a voi, ciao a tutti.
Ciao Fabio.
Ciao Fabio. Ciao.
Abbiamo avuto un problemino con le sigle, quindi chiedo a Mauro Simoncini se devo cantarla io. Mauro?
Non lo so se sei in grado.
No, infatti, penso di no, anche perché è abbastanza complicato i team da cantare così vocalmente. Comunque, Mauro Simoncini, tennis italiano, intanto buonasera.
Ciao ragazzi, bentrovati, auguri Nicola.
Buonasera Mauro, grazie. Senti, ti faccio subito una domanda che arriva da Nick Burdisso Corrente, da Roma. Vuole sapere a quanti chili è tirato l'ibrido Tiago Motta Milito rispettivamente su pali orizzontali e pali verticali?
Sì, però non potete tutte le volte, che sono poche, l'Inter perde, farmi delle mosse del genere, sono scorrette, mi devo preparare per fine campionato.
Dai, sì, l'ho fatto solo perché era il mio compleanno, non lo farò mai più.
Non è vero, assolutamente, lo sappiamo che non è vero, non lo farei mai più. Comunque, Mauro, dai, torniamo ancora più seri, perché comunque è sempre un argomento serio. Raccontaci un po' la racchetta di cui vuoi parlare oggi, visto che poi è anche uscito un nuovo numero di tennis italiano.
Sì, sul nuovo numero di tennis italiano c'è, tra gli altri, il test della Wilson Pro Open di LX, che è il telaio che è in mano, per intenderci, a Feliciano Lopez. È una racchetta che ha molto successo tra il pubblico, tra gli agonisti e anche gli amatori, perché è abbastanza completa, è un ovale di 100 pollici quadrati, un peso in linea con la categoria, quindi di 300 grammi, senza esclusa l'incordatura. Ha un bilanciamento equilibrato a 32 centimetri e è una racchetta buona per tutti, cioè non ha sbavature e adatta a qualsiasi tipo di gioco, preferibilmente per chi non esastra le rotazioni, quindi chi colpisce piatto o con colpi poco coperti. Va bene nel gioco di volo, a servizio, è un telaio completo, adatto, come ripeto, tanto ad agonisti o semiprofessionisti, basta pensare appunto tra USA e Feliciano Lopez, quanto a degli amatori con un livello di gioco discretamente buono, ecco.
Nicola, sono arrivate le domande per
sì,
Mauro, vero?
Allora, la prima la fa Michele. Pochi giorni fa ho rotto le corde. Amo giocare a rete e mi hanno consigliato delle corde al titanio tirate a 26. Costo 30 euro. Le metto o è una fregatura? Poi specifica che gioca soltanto tra amici.
Bisognerebbe essere più precisi sul modello di corde che gli sono state consigliate. In ogni caso, sulla tensione è corretta come indicazione, cioè chi frequenta spesso la rete o gioca di volo è meglio che, per garantirsi un buon livello di controllo, abbia una tensione abbastanza medio-alta, quindi dai 25 kg in su. Sul tipo di corde vanno benissimo tutti i multifilamenti, quindi corde sintetiche ma più vicine per sensibilità e controllo appunto al budello, per intenderci.
C'è un'altra domanda per te,
sì,
Mauro.
Smashmet ti chiede: per quale motivo Verdasco è passato nuovamente a Tecnifib dopo aver lasciato e dopo aver giocato e vinto il torneo di San José con Yonex? Possibile che ora passi a Dunlop? Grazie.
Intanto bisogna chiederlo a Verdasco.
Sicuramente.
Abbiamo visto appunto vincere, ne avevamo anche parlato, il torneo a Verdasco con una Yonex. Poi evidentemente per problemi contrattuali di accordo ha giocato il Master Series americano con la sua vecchia Tecnifib, però con il logo, diciamo così, tra virgolette mascherato. Si dice che sia in procinto di passare a Dunlop, però non c'è ancora niente di ufficiale.
Senti Mauro, ho letto che con Tennis Italiano avete dato il via ad un concorso molto importante che per i grandi appassionati di tennis. Raccontaci un po' di cosa si tratta.
Sì, è una novità, perché quest'anno dal 27 di marzo fino a fine maggio, il 31 maggio, abbiamo aperto questo concorso che è Vota la racchetta dell'anno 2010. È una novità nel senso che, oltre a testare noi direttamente in campo tutti i telai e tutte le novità, proponiamo questo sondaggio, questo concorso a premi, tra l'altro, per avere così un riscontro sul campo anche del pubblico, degli appassionati, che poi è quello che di fatto conferma il successo dei telai messi in commercio dalle aziende. In pratica abbiamo scelto 70 racchette in nomination, chiamiamole così, 42 agonistiche e 28 amatoriali, e o sul nostro sito www.tennisitaliano.it o via fax, vedendo la pagina apposita della rivista che hai notato tu, per esempio, con il modulo e con il codice che è singolo per ogni copia venduta, si può votare appunto, si possono votare tre telai e si può vincere. Il primo premio è uno scooterone Honda, che non è stato scelto a caso, perché ha la particolarità di avere un vano sottostella molto ampio dove stanno addirittura le racchette. Questo è il primo premio, poi ci sono anche un soggiorno weekend o una fotocamera Casio, e appunto votando sia sul sito che rispedendo via fax la pagina dedicata a questo concorso a premi, si può partecipare all'estrazione dei vincitori. È molto interessante perché appunto, vi ripeto, oltre al nostro giudizio più o meno autorevole, è interessante sapere da tutti coloro che frequentano i campi da tennis qual è stato o quali sono state le racchette che per un motivo o per un altro hanno più soddisfatto le esigenze di chi di fatto compra le racchette.
Beh Ale, siamo pronti a votare allora.
Beh, assolutamente, stiamo scherzando, assolutamente. Mauro Simoncini, Tennis Italiano, ti ringrazio come sempre, ci sentiamo lunedì prossimo sempre qui su Spazio Tennis, il nuovo Spazio Radio.
Buon proseguimento, auguri ancora Nick.
Ciao Mauro, grazie.
Ciao Mauro.
Ciao ciao.
E anche in questo caso mi scuso con Luca Brancher, ma abbiamo avuto qualche problemino con le sigle, la prossima volta rimedieremo. Luca, ben trovato e buonasera.
Ben trovato, allora cantala, visto le tue abilità, no?
È leggermente complessa da cantare la tua, ma proprio leggermente.
Sono solo sei minuti, quindi magari.
Sì, no, infatti, tra l'altro. Forse
probabilmente sarebbe migliore delle cose che andrò a dire, non lo so. Comunque mi accodo agli auguri a chi di merito.
Grazie, no? Luca, grazie.
Allora Luca, sì. Soprattutto al femminile, quest'oggi nei tornei ITF abbiamo parecchio da parlare. Iniziamo da una giocatrice dell'Oman, quindi insomma abbastanza particolare come nazione, non credo sia una grandissima scuola in Oman, tra l'altro.
Ma diciamo che le pochissime rare conoscenze che abbiamo dell'Oman tennistico, che sono davvero rare e che onestamente non andrei a citare, sono relative a qualche wild card che magari ogni tanto dei giocatori hanno ricevuto negli anni per i tornei che si disputano in Medio Oriente. Ma nessun giocatore appunto dall'Oman aveva mai avuto delle velleità appunto in ambito professionistico, fin tanto che appunto è sorta questa giocatrice che si chiama Fatma al-Nabhani, appunto da Muscat, che è la capitale dell'Oman, classe 1991, che ha vinto sabato scorso il primo titolo della sua carriera da professionista, un $10,000 negli Emirati Arabi, quindi diciamo vicino a casa. Ha vinto un torneo non di elevatissimo valore, perché chiaramente il Medio Oriente ora come ora le interviste sono piuttosto abbordabili, ma è sicuramente una giocatrice interessante, innanzitutto come abbiamo detto prima è del classe 1991, quindi ha ancora 18 anni, poi perché da junior era comunque arrivata al numero 33 del ranking, avendo giocato abbastanza bene negli slam, e di lei si ricorda una partita molto tirata a Roland Garros contro Xenia Perva, che è una tennista di buonissimo, una sua coetanea che è attorno al 120-130 al mondo, e con una pari grado in classifica della Perva, che aveva vinto una partita nel un WTA, quello di Dubai, quindi disputato poco più di un mese fa, aveva vinto una partita contro la Bichkova, dicevamo, pari classifica della Perva, nelle qualificazioni in 3-7, quindi sicuramente un successo molto interessante, molto importante, che è arrivato dopo un periodo molto sfortunato, aveva avuto diversi problemi al polso e all'addome, ora che è guarita ha vinto questo torneo, aveva fatto bene anche le settimane precedenti, quindi aspettiamo di vedere dove può arrivare, perché sicuramente una giocatrice dell'Oman è un fattore molto interessante.
E non è l'unica ragazza interessante di cui possiamo parlare stasera?
No, esatto, perché l'ultima settimana Mari non ha detto molto a grandi livelli, però ha portato all'attenzione generale alcuni nomi di tenniste che possono esserlo in futuro. Dopo l'Al-Nabhani c'è una ucraina, Valentina Istvkhanenko, che è classe 1993, era il secondo torneo dell'anno ed ha centrato un successo nel $10,000 di Antalya, spesso citata le settimane precedenti, partendo dalle quali vincendo 8 partite e lasciando alcun set per strada alle avversarie, quindi un torneo dominato, vinto facilmente, a giocando addirittura 8 partite che andavano a sommarsi alle 8 che aveva giocato anche settimana precedente, quindi è riuscita a giocare molto bene e a vincere tante partite in un raggio limitato di tempo, quindi magari anche per lei bisogna tenere ad occhio, perché classe 1993 potrebbe davvero avere qualcosa da dire. E per chiudere appunto la panoramica, sì, citiamo anche una 1992, Ishizu, una giapponese, che ha vinto in realtà già il terzo torneo della sua carriera, un $10,000, molto competitivo in Giappone, non era chiaramente compresa nel novero delle teste di serie, terzo titolo per una 92 a Kofu, quindi un'altra tennista che possiamo tenere in considerazione per il futuro.
Ovviamente abbiamo parlato noi in apertura di Martina Carregaro, esatto, la vittoria di Pomezia. Luca, passiamo a questo punto al maschile.
Esatto, al maschile diciamo che centriamo l'attenzione su Attila Balázs, tennista ungherese che da anni ormai frequenta il circuito ITF con davvero un ottimo successo. Mi sono infatti permesso di ribattezzarlo così scherzosamente il Federer degli ITF. Dico anche brevemente perché. Perché soltanto citando i suoi risultati, da luglio ad oggi nel circuito ITF in 13 partecipazioni ha fatto un secondo turno e un quarto, e altrimenti tutti i risultati dalle semifinali in su, 2 semi, 4 finali e 5 vittorie. Il problema, come spesso accade in queste occasioni, è che un giocatore del genere, come diciamo anche quando parliamo di nostri, dovrebbe
diciamo un pochino adoperarsi in tornei più di alto montepremi come i challenger. Il problema è che tutte le volte che ci ha provato, perché lui ciclicamente gioca bene negli ETF, prova ad andare nei challenger e viene bocciato clamorosamente. Adesso vediamo se questa spinta ulteriore che si è data con i successi, l'ultimo la settimana scorsa in Croazia, in finale sul nostro viola, può appunto dargli nuova spinta e nuovo vigore.
Altri nomi per il maschile, Luca, o siamo in conclusione?
Ma diciamo soltanto che c'è stato il quarto successo nella carriera di un giovane, anche interessante, classe 91, Andrei Kuznetsov, che
sì,
magari più si ricordano come il recente vincitore della Pro Juniors di Wimbledon.
Perfetto, perfetto, come sempre esaustivo Luca Brancher nel punto ETF, anche se senza sigla, comunque è andata bene lo stesso. Luca, Luca, che potete leggere con le sue storie di tennis del circuito ETF su tennis.it. Luca Brancher, grazie, e risentirci venerdì prossimo.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Luca.
Ciao Luca.
Ha vinto Roger Federer 7-6, 7-6 con Florian Serra. Tra l'altro nel secondo set era 4-1 il servizio, si è fatto recuperare due break. Federer piuttosto brutto, se così possiamo dire, per essere anche gentili. In questo momento in campo Bagdatis e Cilic, che sono però proprio all'inizio del primo set. Altri risultati al terzo set, Wawrinka e Jusni, 6-1 per Wawrinka, 7-6 al tie break il secondo, 7 punti a 5 per Jusni nel secondo set appunto, 2-0 però il servizio per Wawrinka al terzo. Mentre Berdych e Zeballos, Berdych avanti 6-4, 6-5, serve però Zeballos 40 pari. Quindi l'argentino che si conferma in ottima forma dopo aver eliminato Seppi e Simon. Per quanto riguarda altri incontri, ha vinto anche Mardy Pish 7-5, 6-3 contro Feliciano Lopez, mentre nel femminile si è concluso solamente un incontro di quarto turno, la Bartoli, che ha battuto 6-3, 6-0 la Kuznetsova. Risultato leggermente a sorpresa questo, tre giochi concessi alla Kuznetsova, che era testa di serie numero uno del torneo, tra l'altro andando a scorrere addirittura 8 punti fatti nel secondo set. Chissà che non abbia avuto qualche problema fisico la russa. Noi abbiamo nei monitor solamente il maschile, quindi non abbiamo potuto seguire l'incontro della Kuznetsova. È tutto per questa puntata, no, non è tutto per questa puntata di Spazio Tennis, perché c'è l'ultima parte.
Gli sponsor. Allora, questo mese valutazioni e perizie gratuite per sapere il valore del vostro immobile. Chiamate Marcello 392-2948-245. Ripeto, 392-2948-245. Autocarrozzeria Magliana di Massimiliano Disposto, via della Magliana 1009, 100 metri prima del raccordo uscita Magliana. Cortesia, competenza e agevolazioni per gli ascoltatori di Nuova Spazio Radio.
E adesso è veramente tutto per questa 30ª puntata di Spazio Tennis. Un saluto e ancora auguri a Nicola Corrente.
Grazie, un saluto a tutti.
Un saluto a Alessandro Cecorozef e da Camilla Spataro, l'eccelsa Camilla Spataro in cabina di regia,
la complice
straordinaria Pabiltosa, non so cosa inventare. Camilla Spataro, a risentirci lunedì prossimo, sempre alle ore 22 con Spazio Tennis. Ciao a tutti.
Nuova Spazio Radio, lo sport.